sto parlando dei ragazzi che stanno male, forse un po' frettolosamente, me ne scuso, ma il tempo a disposizione è quello che è, sono tante le cose che vorrei raccontarvi. Una di queste importante è ciò che riguarda la scuola, la frequenza della scuola. Scuola maltrattata da tantissimi punti di vista, basti pensare alla sciocchezza, lo ribadisco, di una ministra che un po' di tempo fa voleva impostare la scuola sulla base delle tre I, inglese, informatica o internet e impresa. L'identità della scuola non può essere solo questo. L'identità della scuola è fortemente umanistica. E accanto a questo ovviamente c'è una componente importantissima di carattere tecnico. Ma insomma lasciamo perdere queste questioni perché voglio riportare la vostra attenzione sulla questione che io ritengo la più grave in assoluto. Più grave per il numero di ragazzi che coinvolge, la più grave per le conseguenze che ha sulle loro vite e così via. Mi riferisco al fenomeno degli abbandoni scolastici. Allora ogni anno, cari giovani, un dato che pochissimi, di cui pochissimi sono a conoscenza, almeno per quello che ho potuto appurare in tanti anni di lavoro con la scuola e non solo, ogni anno in Italia sono oltre 100.000, è un numero straordinariamente grande, uno non riesce a mettere insieme 100.000 persone, dice sì, quelle che stanno in uno stadio molto grande, i ragazzi che abbandonano la scuola, cioè che interrompono prematuramente i percorsi dell'istruzione e della formazione professionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono ragazzi che si ritirano, in qualche caso nella scuola elementare, in qualche caso nella scuola media, in molti casi nel biennio delle superiori, si ritirano grazie alla firma che fanno i genitori che si assumono la cosiddetta responsabilità parentale, responsabilità personale, scusate, che dovrebbe dare avvio all'istruzione parentale. Cioè, l'impegno è quello di proseguire a casa l'istruzione dei propri ragazzi che non frequentano più la scuola. Chiaramente non è così, non è così. E succede quindi che, leggo i dati che vi ho riportato, non sono recentissimi, ma nel 2016 sono 134.000 questi ragazzi e nel corso del decennio sono 1.740.000 e oltre gli adolescenti che negli anni precedenti hanno lasciato gli studi prima di portare a termine l'obbligo scolastico che sapete è previsto fino ai 16 anni. Le domande sorgono spontanee, con quali competenze questi giovani si apprestano a cercare un'occupazione, quando nel migliore dei casi hanno la terza media, nel migliore dei casi. Quale progetto di vita sono, saranno in grado di costruire, quali esperienze positive potranno fare. Al fenomeno enorme della dispersione scolastica, che comprende anche altre situazioni, la frequenza irregolare, le pluribocciature, ma in questo caso parliamo di ragazzi che se ne vanno dalla scuola. E tutto questo lascia delle tracce. Non ci sono molti studi su questo. Io ne cito uno, ve ne ho citato uno un po' di anni fa, dove si afferma che un'esperienza di insuccesso così dolorosa, provate a immaginare lasciare la scuola, lasciare i compagni, lasciare questa abitudine quotidiana, non può non lasciare tracce anche profonde che possono riguardare la relazione con se stessi. Sono io capace di affrontare positivamente le difficoltà della vita? Possono riguardare i livelli di partecipazione sociale e politica anche, certo, perché non mi sento parte della società, non ho un ruolo. Il rischio che questi ragazzi e poi i giovani rifiutino certi valori sociali e della democrazia e si facciano attrarre invece da quelle che sono le sirene delle mafie, le sirene delle organizzazioni criminali. È un tema che nel nostro paese non è mai stato preso in considerazione così come si dovrebbe. Parlo però di ragazzi prigionieri, messo tra virgolette evidentemente questo aggettivo. Le cose di cui sto per parlare sembrano secondari, ma non è così, e spero anche di dimostrarvelo. Innanzitutto, il fatto che nel nostro paese è scomparso un tratto costitutivo dei processi di crescita dei bambini e di ragazzi fino, non so, 20-30 anni fa. Ed era il privilegio, ormai diventato tale, di poter correre su un prato, arrampicarsi su un albero, far volare un aquilone, rotolarsi su un pedio, giocare a nascondino e così via. La maggior parte dei ragazzi oggi, parliamo dell'età 6-14 anni, dati ufficiali Istat che si ripetono ormai da alcuni anni, è praticamente soltanto 1 su 10 in questa fascia di età i bambini e i ragazzi che hanno questo privilegio della vita all'aperto. C'è chi rimane in casa, lasciamo a parte adesso il periodo qui della pandemia, ma già prima tanti ragazzi trascorrevano in casa il loro tempo libero, in casa proprio, in casa degli amici. E questo a causa dei ritmi di vita, a causa del fatto che i ragazzi, quelli più privilegiati, hanno agenti fittissime, e quelli meno privilegiati sono lasciati un po' da soli. E dice Paolo Mottana, in un libretto che vi ho già citato, un piccolo manuale di controeducazione, che l'infanzia è stata scippata, sequestrata, intrappolata nella famiglia e poi nella scuola, rapita dalle strade, dai cortili, dai giardini, non va più in bicicletta, solo il 25% dei ragazzi italiani si reca a scuola a piedi o in bicicletta. Io avevo diversi vicini di casa, dove abitavo un tempo, ragazzi che non sapevano andare in bicicletta. Niente più, dice Mottana, infanzia sporca, sanguinante, fangoso. Lui dice, bisognerebbe restituire ai ragazzi il sangue, la polvere, il sudore, quello polvere, il sudore di quando si corre a perdi fiato, a piedi o bicicletta, il sangue perché si cade per terra, ci si sbuccia un ginocchio, un gomito, e magari non si aveva coraggio di raccontarlo ai genitori perché poi si ricevevano severi rimproveri, magari non solo. Attenzione, stiamo parlando di qualcosa che il rapporto con la natura, il rapporto con l'ambiente, che ha una valenza terapeutica, vuol dire che fa bene alle persone. Quando non esiste questo, le conseguenze sono una maggiore obesità, deficit di attenzione, svogliatezza, anche forme depressive. Mentre chi ha questa esperienza qui sviluppa maggiori capacità di osservazione, di ragionamento, si è meno incline al bullismo, è meno vulnerabile a malattie e stress. Insomma, questo che un pedagogista americano ha chiamato disturbo da deficit di natura non è una cosa secondaria, è qualcosa che ricade e ha degli effetti, non dico nefasti naturalmente, ma ha degli effetti negativi sui ragazzi. Ho citato un libro di Oliverio Ferraris, non sono le prime autori e autrici che parlano di questo, occorrerebbe andare indietro nel tempo e recuperare alcuni nominativi all'interno della storia della pedagogia.